Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Mamma mia, che precisione di orario oggi. Buon pomeriggio,
buon
Stefano.
Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà, soprattutto.
Buon Maracanà. Vediamo, vediamo se riusciamo a tenere questo ritmo. Questo caro. Senti, Stefano, ne è uscita una e voglio un tuo commento subito, veloce, rapida, come sempre. Qui c'è uno scenario che dobbiamo seguire, perché si parla, e qui c'è le foto pure che adesso ci mette subito il nostro super Magliocca, no? Di quattro allenatori che insomma sono attenzionati dal faraone, ossia dal presidente De Laurentiis, che deve cercare comunque la guida tecnica del prossimo anno. Ma all'improvviso, sai quella canzone? Un giorno all'improvviso innamorai di te. È spuntato Allegri al Napoli.
Però non c'è,
e non c'è qui perché è spuntato oggi all'improvviso. Dammi una foto d'Allegri, prendi una foto d'Allegri, mettiamo un
super
quattro. Max,
capito? Ioli, questi... Gasperini, Italiano, Conte e poi manca all'improvviso, Cortomuso.
All'improvviso esce Allegri. Ma... perché c'è Manna? E allora, siccome ho letto un po' di cose, addirittura dice che metà dell'ingaggio potrebbe pagarlo la Juventus.
Boh,
addirittura c'è, cioè, questo accordo... così ingarbugliato.
Mi sembra, sì, abbastanza ingarbugliata la questione, molto complicato che possa verificarsi, però insomma, nel calcio, no, lo sai, il calciomercato, le vie del calciomercato sono infinite.
Sì, all'improvviso Anderson,
ma De Laurentiis, secondo me, punta soltanto...
lui, quell'uomo lì alle tue Antonio spalle, Conte. Antonio Conte.
È lui.
Agghiacciante proprio.
È lui, il colpo è. Poi la riserva,
chi
la
è?
Carta di riserva è Italiano.
Italiano.
Poi,
l'Italiano sta
Pioli,
perdendo
Gasperini,
punti.
No, Gasperini.
Sta perdendo punti Italiano. Ho questa sensazione che
punti,
si stia un po'...
Te dici per le ultime prestazioni, perché non convince.
Sì,
no,
sì.
No, secondo me è bravo, però certamente se poi valutiamo il...
però io se devo cominciare il prossimo
il lavoro
a Napoli...
Beh, però insomma devi prendere un allenatore che abbia anche voglia, cioè la grande bellezza, no? Il calcio ai tempi di Maradona, Carega, Giordano e via dicendo.
Tu Allegri lo
escludi. A quello che poi sarà.
Insomma, tu Allegri lo escludi?
Lo escludo perché non è lo stile Napoli, cioè quel gioco a Maradona vogliono vedere anche.
Però
un
è
po'
il
di...
colpo del faraone,
no, non credo. Poi glielo auguro a Max.
Contro tutti.
Di andare a Napoli.
C'è un ottimo rapporto tra Allegri e De Laurentiis.
Sì, ma poi, voglio dire, con De Laurentiis le sorprese sono dietro l'angolo, quindi aspettiamoci di tutto. Io ripeto, credo che l'obiettivo numero uno di De Laurentiis sia Antonio Conte, poi seconda battuta Italiano e perché no Pioli, potrebbe uscire anche questa alternativa.
Però sai, io non lo escludo a sta cosa, io la verità non la escludo assolutamente questo scenario, perché poi se tu ti ricordi quando Allegri arriva alla Juve fu sottoposto ad una serie di contestazioni clamorose, ti ricordi?
Sì.
Il suo arrivo, quello che di tutto e di più. Poi le contestazioni sono andate avanti per tanti anni perché cioè c'è sempre stato qualcosa da puntare a Massimiliano Allegri,
ma sì,
no? In generale.
Secondo me, proprio, voglio dire.
Però lui se ne frega, secondo me.
È un attore esperto, sa come si vince. Bisogna vedere quanto puoi mantenere di questa rosa, quanto puoi rivalorizzare, rivalutare, dare nuovi stimoli. Insomma, non è facile, no? Perché sembrerebbe un ciclo finito. Secondo me non lo è del tutto. Quindi bisogna avere la lucidità di dire quello sì, quello no, quello sì, e con un allenatore che abbia una grande personalità e soprattutto un retaggio vincente.
Certo, scelta
e
di...
l'uomo ideale, secondo me, per questa nuova soluzione, per mantenere, diciamo,
Conte,
per non far crollare tutto e rilanciare qualcosa, è Conte.
Su questo sono convengo con te, perché ne abbiamo parlato anche ieri e penso anche che troverebbe una squadra comunque... con delle basi già, no? non è che deve rifare completamente la squadra. Qualcuno addirittura dice che dovrebbero essere mandati via quasi tutti,
tutti
che
no.
Tre o quattro
no,
giocatori mi sembra un po'
no.
Esagerato.
Poi, certamente devi fare tanto sul mercato, ma io credo che poi De Laurentiis sia tra i pochi in Italia, Marco, che può sostenere una campagna acquisti di rilevante. Cioè, abbiamo parlato della probabile cessione di Osimhen, entrano dei soldi,
certo.
Poi certamente quest'anno credo che la Champions League sia un miraggio, salvo clamorosi colpi di scena, ma insomma molto difficilmente Napoli raggiungerà l'obiettivo, e quindi hai la possibilità di incassare grazie anche delle cessioni eccellenti. Io credo che non parta soltanto Osimhen e Kvaratskhelia, ma non immagino ancora il Napoli.
Sì. magari
e
con
poi
un contratto
costruire,
ritoccato.
Puntellare con due o tre acquisti azzeccati, indovinati, e rivalorizzare quello che non si è visto quest'anno, perché Ben Donker, alcuni non si sono visti, Gonce poco, Lindstrom va magari costruito un po' un attimo, no? Sul piano della personalità, della struttura. Quindi non è tutto da buttare, quello che hai acquistato quest'anno va rivalutato, va rivisto, ma che chi ti serve per farlo? Un allenatore forte, un allenatore decisionista, un allenatore esperto, un allenatore che ha fame e che ha voglia di rimettersi in discussione. Il profilo perfetto è Conte, che insomma sono due anni che non allena, quindi c'ha voglia.
Vediamo un po', va bene. Senti Stefano, invece ieri si è conclusa la giornata di campionato, due partite, due pareggi.
Sì, due partite così, insomma, Fiorentina-Genoa, difficile poi trovare stimoli, no? La Fiorentina ce l'ha in testa alle 18.45 l'appuntamento a Franchi contro il Victoria Pelson, che praticamente decreterà gran parte della stagione.
A due partite insomma, di Coppa in bilico,
secondo
no?
me, poi ne parlavamo con Cecca, con Ceccarini, mi dice che l'Aston Villa, secondo me l'Aston Villa in questo momento è ingiocabile, però insomma, cercare di provare a vincere la Conference non deve essere proibitivo per i tifosi viola, per tutto l'ambiente, per quello che è successo, il grave lutto di Barone. Però insomma credo che noi pensavamo, io pensavo almeno sinceramente, che questa anche, voglio dire, scomparsa di Barone avrebbe potuto dare un qualcosa in più a tutto l'ambiente. Invece vedo che sta avvenendo il contrario un po', ecco, non deve permettersi...
Almeno che hanno battezzato le coppe.
Sì, Stefano. Hanno battezzato le coppe, però insomma è un rischio, il campionato è andato, semifinale di ritorno di Coppa Italia parti con un vantaggio esiguo, l'Atalanta abbiamo capito che cos'è, Marco, ieri anche l'abbiamo capito, clamorosamente insomma si è fatto rimontare due gol dal Verona, che tra l'altro è una buona squadra, però insomma l'Atalanta che spreca tantissimo nel primo tempo, avrebbe potuto chiudere il primo tempo 3-0, 4-0.
Io mi sto innamorando di Scamacca sempre di più.
Scamacca straordinario, però poi dopo nel secondo tempo. Sì, cioè, prendi due gol.
È una squadra veramente strana, hai ragione. Sta facendo
e
un finale.
Quando Gasperini la conosce bene la sua squadra, dice: attenzione, Liverpool, te lo dico subito.
Hai ragione,
è aperta.
Lo sai che ti ho pensato ieri?
È
sera.
Aperta perché se tu prendi due gol.
Hai ragione, Stefano.
In
ragione.
Un minuto e mezzo col Verona, cioè, il Liverpool ti può fare tre gol in 20 minuti. Insomma, poi magari finisce 3-3.
No, hai ragione.
O 4-3 o 3-2.
Guarda,
per Liverpool.
Ieri sera,
però, attenzione,
mentre vedevo la partita,
me...
pensavo proprio a questo che tu avevi detto. Ho detto: ma
c'è questa volatilità psicologica, mentale.
Troppa leggerezza in alcuni momenti
è un
che
po'
si
il difetto
spalda.
Dell'Atalanta dai, no, no, altrimenti avrebbe vinto qualcosa, cioè, si rimprovera in questa analisi anche spietata, abbastanza diciamo,
forte, che viene
forte
fatta,
dice,
sì.
Ah, vabbè, ma Gasperini non ha vinto niente, non sono d'accordo perché ha fatto un grande lavoro, però poi alla fine perché non vince questa squadra?
No, ma hai ragione. Guarda, ieri...
Si perde in dettagli che sono determinanti, poi dettagli negativi, cioè, come fai a prendere... Sono due gol di disattenzione, no? Sono marcato, non è uscito su Lasovic, l'altro si è fatto anticipare, il portiere ha fatto l'ha battezzato male, sono non slang che è entrato e ha segnato, e poi due gol in un minuto e mezzo, due minuti, l'orologio ha fatto credo neanche due giri, due minuti, quindi è compromesso, poi non sappiamo come finirà Udinese-Roma, però... Attenzione, no, insomma,
aumenta anche un po', ti devo dire,
perso.
Il rammarico del
punto
Napoli
tra Cagliari e Verona.
No, ma
qua
questo...
hai fatto l'impresa di Anfield, per carità, però.
No, questo secondo me, non so se la pensi come me, però ieri, finita la partita, ho fatto questo ragionamento che hai fatto tu, ho detto, cavolo, se prendi due gol da Verona, e allora devi stare molto attento anche con il Liverpool. E dopo ho pensato, è certo che il Napoli ha cestinato un po' di occasione, perché in questo
Napoli,
finale il Napoli si faceva...
la vittoria di
era
Alfonso
lì,
Sinone.
Era
sì,
lì,
sì, sì,
era
e
lì.
E poi vai a... Dove va il Napoli? A Empoli. La prossima va a Empoli, certamente l'Empoli è l'acqua alla gola.
Però tu hai le potenzialità per poter battere l'Empoli,
non è facilmente giocare contro una squadra disperata, esatto. Però le potenzialità per battere l'Empoli
ma infatti...
E poi c'è lo scontro diretto con la Roma, sai, alla fine tutto è possibile.
Ah, no, però questo ritorna al discorso poi... Stefano, facciamo ieri, quando perdi quell'essenza di squadra.
Però mi sembra di capire che ci sia anche grande stanchezza, cioè vedi Bologna che fatica a segnare, vedi la Roma che anche che sa fatica a segnare, che sta in un momento
che stava
così.
Faticando con l'Udinese, bisogna
sì,
dire
ma
noi...
fatica a segnare, cioè Lecce Roma 0-0, vince 1-0 il derby su calcio d'angolo, vince 1-0 a Milano su calcio d'angolo, non segna più come all'inizio con De Rossi,
sì,
no?
Sì.
Stai in una fase, diciamo, però insomma tiene botta, è una squadra compatta, solida, che magari vive anche nei limiti della stanchezza, quando sono tutte squadre stanche, l'Atalanta non sai quello che cosa ti può offrire, il Napoli la fiera delle occasioni perdute, la Lazio anche.
Lazio,
beh, la Lazio con tutti i casini che ci sono dentro sta a 49, insomma, sta a due punti dal Napoli, no?
Sì, però la Lazio però, c'ha tutta
però poi c'è Napoli-Bologna e poi tu la Lazio va a Genova, se fa il colpo a Genova, difficile, un campo molto difficile, con tutti i casini che sentiamo, ogni giorno ce n'è una, però se vai a 52, poi ci sono gli scontri diretti, tu devi sperare, devi gufare che la Roma rallenti, che il Bologna rallenti, che la quota Champions si abbassi, perché il quinto posto è Champions League, Marco. Quindi tu potresti andare anche a 4 punti. Poi la Roma va all'ultima a Empoli, la Lazio c'ha il Sassuolo, l'ultima all'Olimpico. Cioè, sai com'è il calcio? Un attimo c'hai cioè 4-5 punti di vantaggio, non ti metterti nel braccino, può succedere di tutto. Io credo che poi Bologna e Roma abbiano un vantaggio psicologico che possono gestire, ma non devono fare. Intanto lo scontro diretto di domenica, io parlando prima con Daniele Petroselli e anche lo stesso Magliocca e sta regia, abbiamo parlato un po' delle 5 giornate della Roma e di De Rossi. Io credo che siano, relativamente alla Roma, siano determinanti sotto il piano psicologico. Cioè, voglio dire, passare il turno e assicurarti... Cioè, sono due finali, sono due crocevie fondamentali, Marco. Non è un modo di dire. Perché se la Roma dovesse passare il turno e battere il Bologna, secondo me è tutto in discesa. Anche se ha un calendario, diciamo così, più o meno proibitivo. Se invece avvenisse il contrario, secondo me c'è rischi di incartata.
Vediamo, però
è tutto c'è un po' tutto.
Senti Stefano, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che te lo rigiro immediatamente, poi magari ne parliamo anche dopo con gli ospiti, perché secondo me è un confronto che ci sta tutto, poi a me piacciono molto i confronti tra i calciatori. Ci scrive il nostro amico al 331 8200 13, mandate i vostri messaggi, naturalmente anche i vocali, non so se ci sono qualcuno da recuperare, chiedo ad Andrea appena possibile li facciamo sentire. Comunque il nostro amico ci dice, Scamacca tecnicamente è superiore a giocatori come Vlahovic, ma anche Haaland. Se fa lo step mentale diventa da top club europeo. Che ne pensi? Perché a me sta impressionando Scamacca. Ieri pure ha fatto un gol, ragazzi, un passaggio
che mi ha sorpreso per la maturità, soprattutto l'intelligenza, l'umiltà di capire che ha fatto bene. Io in estate l'avevo detto, però insomma, si dicono tante cose, sì. Alcune si verificano, altre no. Però nell'analisi noi facciamo un'analisi.
Anzi, io mi ricordo che tu hai detto con Gasperini cui, insomma, potrebbe fare una crescita ulteriore.
Sì. Detto. Quindi ha fatto bene a scegliere Bergamo, a scegliere l'Atalanta e soprattutto avere questo profilo basso trasmesso dall'ambiente, cioè parte dall'alto, da Percassi, da tutto lo staff e da Gasperini. Cioè lì giochi e quindi devi entrare in punta di piedi, devi essere umile nonostante insomma abbia dei mezzi stratosferici, tecnici, fisici, a potenza, a tiro, appena gira prende la porta, la prende quasi sempre.
Mia, è una roba pazzesca.
La prende quasi
stop
sempre.
E tira.
E
stop
in Europa e soprattutto in Italia è tra i pochi a prendere la porta. Cioè lui anche in situazioni difficili, quando stoppa anche, boom, prende e tira.
Lui tira stop e tira, una roba sono potenti
e precise,
cioè oltre a quello, una roba.
Quindi c'ha un'altissima percentualità di inquadrare la porta, poi segna un altro discorso, ma sono d'accordo con te, la sua crescita dov'è? E dov'è che è avvenuta? È avvenuta nel proteggere il pallone, per esempio lo scarico da Ederson. Prima faceva rimbalzella, cioè non stoppava bene. Come lo chiama? Mi piace questa espressione dei Rossi: il piede non trema. Ecco, gli trema, non gli trema più il piede, ce l'ha fermo e quindi scarica bene. E lo stop è tutto. Se indovini lo stop, esce fuori un'altra azione. E ultimamente vedo che Scamacca, anche a Cagliari, ha fatto così i primi 15 minuti. Anche ieri, però, poca intensità, poca voglia, insomma, di, ma non da parte sua, dall'Atalanta, di magari di chiudere la partita in un altro modo. Insomma, ha avuto delle occasioni clamorose. E grazie anche ai suoi movimenti, al suo gioco è molto migliorato grazie al lavoro di Gasperini. No, sono d'accordo con te, continuerà così? Sì. Deve continuare così, allora...
Dritto in nazionale, l'europeo ci deve andare.
È dritto in nazionale. Se migliora in questo tipo di scarico, di legare il gioco con la squadra, Spalletti ci butta un occhio, perché Spalletti è molto attento, cioè non è che poi farà le sue scelte, certamente le scelte ricadranno sull'aspetto dell'affidabilità, dell'aspetto morale. Sai, Spalletti è un po' strano, cioè strano, è giusto, secondo me è corretto, anche magari uno più scarso di lui lo chiama perché gli dà delle garanzie sul piano proprio dello spirito del gruppo, capito, anche dell'umore.
Però ti devo dire, Stefano, che in questo momento
però credo che sia un
sta
ragazzo
arrivando
quadrato,
nella
sia
parte
arrivando,
importante,
esatto. Anche nelle dichiarazioni mi piace molto.
Sì, nella parte importante della stagione, a ridosso dell'europeo. Perché io credo
sta crescendo molto.
Esatto,
sta
credo che
bene.
Spalletti adesso sta facendo le ultime valutazioni, no? E quindi ci siamo per poi stilare i convocati.
Sì, lì la cosiddetta legata da Cerbi, sì, a Cerbi no. vedremo cosa deciderà.
No, Acerbi c'è. Gravina, do l'abbraccio, scusa.
C'è
tutti i giorni per abbracciarlo.
No, vabbè, ma lì decide che Spalletti. Adesso decide Gravina di convocazione, deciderà Spalletti. Lucianone.
Ma perché tu c'hai dei dubbi che c'è?
Sì, io ancora sì. Io non lo so. Io
ma veramente?
Li conservo.
E do l'abbraccio, scusa, dopo Gravina.
Abbraccerà, che ne so.
Come fa?
Ci sono le preconvocazioni, quei 50 giocatori poi diventano scremano.
Ah, tu dici abbraccia lì, poi dopo lo mandano, cioè lo fanno venire lì e poi lo mandano a casa.
Partecipare agli europei, per carità.
Questa volta
certo, no. Però è una vicenda abbastanza opaca, che non è che ha fatto bene al nostro calcio, tutto quanto.
Assolutamente.
No? Indipendentemente dalle opinioni, che possono essere differenti, devono essere
sto
differenti.
Sto pensando dove lo posso abbracciare.
Non lo so, credo che magari
Gravina non va a vedere partite
poi esulta,
un
aperitivo,
no?
Si può...
Dico, Gravina non va a vedere partite e poi esulta.
Però ripeto, Spalletti che ci sta a fare là? Le fa lui le scelte, non
ma
le fa
sì
Gravina.
Però insomma,
adesso
dai,
non esageriamo,
adesso...
l'abbraccerò e l'abbraccerò, mica ha detto l'abbraccerò in Germania,
no, magari
quindi va. Io mi aspetto anche lì di vedere come risolverà la questione Spalletti,
perché tu dici che c'è una questione ancora aperta?
Beh, insomma, scusami, facciamo il conteggio, adesso non mi ricordo a memoria, però avevamo fatto subito dopo l'ultima partita nazionale gli ipotetici, no?
Sì.
Convocati.
E chi lasci fuori, scusa?
E Acerbi era un punto interrogativo, ti ricordi che ancora non si sapeva della sentenza? E quindi se tu metti un difensore in più, sacrifichi un attaccante in più. Poi abbiamo sempre detto, Raspadori in questo momento che cosa ti può garantire? La prima punta, quindi Retegui, diciamo che abbiamo... capito,
c'è un dubbio lì davanti, dai, che alla fine sarà Scamacca.
Sì, però, allora ora rinforzi il centrocampo, non c'era Cristante. Cristante che fai, lo tieni fuori?
No,
cioè,
no.
Ci sono tanti dubbi. Allora, quindi lui non è che porterà tre centravanti, scordatelo. Cioè, lui prenderà un centravanti che
due,
potrà giocare anche esterno.
Due,
che si può
due.
Adattare anche esterno.
Retegui va? Un altro.
Un altro che però può Scamacca, anche giocare sugli esterni. Attenzione.
No, Scamacca che fa, lascia fuori Scamacca.
Allora, capito, il centrocampista che fa? Non te lo porti, Cristante? Oh, i giocatori sono quelli.
Quanti
Acerbi...
punti si può portare? Tre.
Allora, il reparto d'attacco prevede anche gli esterni. Il gioco di Spalletti, gli esterni sono parte integrante del suo sistema di gioco. Poi, indipendentemente che voglia giocare a tre, voglia giocare a 4-3-3, quello che ti pare, però gli esterni sono importanti. Ma Raspadori che sta facendo un'annata disastrosa.
Non può andare. Allora,
non può andare, però poi alla fine, magari in fase finale europeo, chi ha fatto male fa benissimo. Il calcio è meraviglioso.
Boh,
perché
io credo una
magari
cosa,
ti ritrovi. Sai, Spalletti adesso in questa cosa non deve tanto ragionare da allenatore, ma da selezionatore, trovare i momenti giusti, i bioritmi, le cose, le motivazioni. La motivazione, secondo me, anche nella fase finale europea, arriva anche da un'annata deludente. Cioè, tu fai un'annata da schifo, magari in un mese
perché
rimetti a posto tutti i coach in una stagione deludente facendo un grande europeo.
Ci vuole una
ci
sorpresa
sta,
sempre
sorpresa.
Nelle convocazioni, ci vuole sempre una sorpresa.
Quale potrebbe essere, secondo te?
Non lo so, però ci vuole una sorpresa. Scamacca non può non andare all'europeo, dai.
Ma mo adesso ti sei fissato?
No, ma no, perché se lui arriva così al 15 giugno,
ma lui se ne fotte.
Come fai a tenerlo fuori? Cioè, se lui adesso fa un altro mese così, no?
Come fai a tenerlo fuori?
Che fai? Tieni fuori Scamacca.
Ricordo Berzotto, abbiamo parlato prima che vincesse il mondiale. Ah, Beccalossi, Bruzzo, su tutte le polemiche.
Questo è vero, però.
E poi
lui c'aveva fiducia in Paolo Rossi. L'ha portato. Vabbè,
Paolo
staremo
Rossi,
a vedere.
Poi,
no,
Rossi che
c'è un suggerimento
aveva,
di un
capito,
nostro amico. Perché io ho lanciato questa cosa simpaticamente. No, ho detto dove l'abbraccia Gravina Acerbi,
so,
capito?
Detto, no,
allora Alberto con un sorriso che ci manda, dice, perché bisogna pure sorridere, dice: domenica l'Inter vince il derby e Gravina fa invasione di campo per andare ad abbracciare.
Queste sono divertenti, secondo
grande Alberto da Torino. No, beh, certo che dobbiamo drammatizzare. Ci fa sta bella invasione, l'abbraccio, vieni qua. Che finisce la storia. Allora, dunque Scamacca dice: ti do un indizio, tracce di Drogba. Ah, tu stai spingendo Ken. Ecco, c'è il nostro amico Ken. Siamo divisi in questo. Va bene. Allora,
tracce una menzione particolare per Ken, la sparo. Vai. Tracce di Drogba, però labile
dopo giunto Maglioca ti fa passare
dagli.
Allora Scamacca spero che riesca a ripetere questo ultimo mese anche dal 15 giugno in poi, perché con una punta che segna, con la difesa a centrocampo che ha l'Italia, potrebbe diventare veramente una mina vagante dell'europeo. Antonio da San Miniato, salutiamo anche
Antonio,
il nostro
è molto
amico.
Piace quando
ha seccato un altro pronostico, sai?
Antonio è bravo.
Può intervenire. Vediamo oggi se lo riusciamo a contattare più tardi, perché è il Daniele Garbo degli ascoltatori.
San Miniato, che è provincia di Siena? No, provincia di Pisa.
è il, adesso tu mi fai queste domande geografiche.
Mi piace, mi piace.
Aspetta, te lo dico subito.
Antonio Sanminiato, che è il paese di Ulivieri.
Allora, eccolo qui. Guarda che bel posto che c'è. Qui siamo, comune di Sanminiato. Facciamo, metti a Pisa, Pisa facciamo Pisa, Pisa. La musichetta di Quark qui, facciamo adesso una
Pisa, Pisa. Allora, il paese dove è nato Olivieri.
Benvenuti nel sito del comune di San Miniano, il sito è che nel rispetto delle direttive del codice dell'amministrazione digitale contenente informazioni sul comune di San Miniato, un comune che sorge molto bello, ci sono delle foto gradevole, bellissime di San Miniato che potete trovare, eccolo qui.
Poi
il centro storico della città
per la maratona,
esatto,
che deve fare,
sorge in posizione strategica su un colle a metà strada tra Firenze e Pisa.
Non è il colle che adori tu, insomma, quello impegnativo.
Quello impegnativo,
come
sì.
Si chiama, quello Monte Carpegna.
Monte di Carpegna. Per Monte cui Carpegna. Fu in un'epoca medievale scena di molteplici scontri fra le due città, capito? Era un posto dove potevano sorgere questi scontri, fino alla definitiva conquista fiorentina. I fiorentini hanno conquistato, capito, il posto. Sede di diocesi, San Miniato è un importante centro economico e industriale della zona del cuoio di Ponte di Aegola ed è famoso per i suoi tartufi bianchi.
Mamma mia,
ti piace il tartufo a te?
Sì.
A me no.
Vabbè, ma a te ti piace il ciauscolo, il tartufo? Oh, cioè,
ma io non ho capito, se non mi piace non mi piace.
Marco,
c'ha un odore forte, non riesco.
Voglio dire.
Ho capito, ragazzi, che devo fare? Io c'è il mio tartufo, suocero che mi insulta per questa cosa sistematicamente, però io
tartufo bianco, tartufo nero,
che devo fare?
Con le tagliatelle all'uovo, con l'uovo sopra, l'uovo, l'uovo molto buono.
E l'odore che non riesco,
è molto,
capito?
Forte, però
gli odori forti
di,
mi danno un po'
così,
fastidio, capito?
Non è digeribile, però è molto buono.
Va bene, abbiamo parlato di oggi, abbiamo
Umbria,
unito
sì. Abbiamo il Piemonte, abbiamo anche il Molise.
Io
c'è un tartufo,
mio cognato
molto...
si dedica ai tartufi.
Sì.
Sì, sì.
Quindi c'è il cane,
c'è una 7-8 di cani, una roba spaventosa.
Ma tu vedrai che adesso ci tempesteranno.
Sì, solo che io sinceramente lui fa un grande lavoro, si alza la mattina prestissimo, va nelle
macchie. Ti piace il tartufo?
Ma io sinceramente non lo riesco a. E l'odore è troppo forte, capito? C'è questa cosa che mi dà un po' fastidio.
Di tutte le squadre, come i cani da tartufo, andare a cercare gli obiettivi.
Gli obiettivi, sì, sì.
Con
i cani braccino,
sono
tremendi, sono tremendi questi cani. Sono bravissimi, veramente. Alla mattina partono col padrone prestissimo alle 4 di mattina.
Ma c'è uno Spalletti, Magliocca, che ci può ridire.
Vabbè, abbiamo fatto
un
anche... Ogni tanto dovremmo fare un'informazione sui comuni dei nostri ascoltatori. Quando ci scrivono così
ci richiama all'ordine Spalletti, ecco. Mi piace ogni tanto.
Capito, allora.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, bravo. Destini deboli. Non c'è altra strada.
Che le galline riccioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco al giorno e bisogna dargli da mangiare.
Ammazza se parire.
Mi risponde Antonio, finendo la cosa, dice: Marco, beato a te che non ti piace il tartufo, risparmi tanto. Pure quello di tanto, costa tanto.
Basta
il volo.
Ho capito, mister. Però è così, insomma, dobbiamo fare attenzione.
Non ti piace il tartufo, non ti piace il ciauscolo.
No, non l'ho mai mangiato.
Ti piace la carne, ti piace?
Quella sì.
Pesce pure.
Sì, 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 pesce e carne. Sì.
No, perché voglio sapere l'alimentazione, adesso mi ha messo
pesce,
vedo,
carne,
piccari.
Quello sì.
No, mangiare piccari.
Io sta roba forti no. Però pesce sì, ha voglia tanto.
Vado a fare le maratone, che qual è? Fammi una tabella adesso, sì, prima di andare in pausa.
Io domenica ho l'Appia Runner e che mangio? Mangio
quanti
pasta.
Chilometri sono?
Questo è facile, 13 chilometri.
13 chilometri. Vedo, ma
13 5 chilometri. Pavimentazioni diverse,
Quindi
questa è bellissima. Brecciolino, sa tutto, poi c'è il pavè, c'è tutto.
Bello.
Si arriva al Caracalla, alle Terme di Caracalla, arriviamo dentro lo stadio, si fa l'ultimo giro.
Fate il nostro sonno!
Vabbè,
13 chilometri,
però insomma dai.
Quindi ti porti il miele durante il sesto chilometro, c'è il miele.
No,
che
lì faccio
la marmellata.
Delle risorse mentre vado, dei zuccheri, dei carboidrati istantanei, tutto gel, queste cose rapide.
Tutto gel,
così.
Mamma mia,
sì, un po' schifose.
Tipo?
Una sofferenza inaudita.
Veramente.
Quindi a mela, quelle cose che tu
sì, quelle cose schifose. Tacche via veloci, poi la mattina si fa una colazione
per evitare i crampi, quello, perché cosa?
Sì, no, ti aiuta, sono carboidrati istantanei mentre vai.
Senti,
si prendono ogni 5 km.
La visione di San Michele quando avviene, cioè quando è che c'è l'apparizione? Perché questo non l'ha mai raccontato.
No, questa Maradona. Da 13 non c'è.
No, nella Maradona, quando Maradona, c'è la visione,
ce n'è tante d'apparizioni.
Cioè, c'è l'ingresso.
Quando arrivi al 32esimo chilometro,
condotto,
vedi
però,
tutto,
insomma, l'inferno, il paradiso. Cioè, qualcuno che ti
quando
viene.
Quando arrivi dopo i 30, vedi
l'angelo
tutto.
Alato. Quando è che deve apparire?
Dopo i 30, vedi tutto.
Dopo i 30?
Dopo i 30 vedi tutto proprio. C'è una cosa che dici dove sto.
Ma dovresti raccontare un po' che cosa si sente, no, cosa si avverte, cosa si prova al 30esimo chilometro di una maratona. Io non l'ho mai provato, mi hanno raccontato alcuni amici che l'hanno fatto come te. Che è un'esperienza che bisogna fare.
Sì.
Io non la farò mai.
Grande sacrificio, proprio totale. Perché ti devi allenare almeno.
Ma quella crisi che dici non ce la faccio più. Sì. Quando arriva? Al 30esimo?
30esimo, 32esimo.
E che cosa avverti là?
Lì avverti cioè, che sei. Quello che ho avvertito
cioè,
io. No, quello che ho avvertito
in
io.
Fin di vita,
no, quello che ho avvertito io era un grandissimo nervosismo. Avrei menato a tutti. Cioè, proprio.
Sì. Scatenata così. Perché? Sì. Una crisi isterica.
Pensa che c'era il povero. Hai visto gli addetti alla la corsa che ti seguono con la bicicletta? Perché nell'ultimo pezzo, quando entri dentro la città, c'è cioè queste sono lì, parte tutta città, però l'ultimo pezzo che ti porta poi all'interno della Piazza del Popolo. C'era questo povero ragazzo con la bicicletta che ci seguiva. Hai visto la bicicletta quando smetti di pedalare? C'è quel tic 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 tic.
Che fastidio.
E io dopo un po' tic tic tic. Quindi io mi sono girato, mi sono scusato dopo, gli ho detto "No, gli ho detto così, oh, ma hai rotto proprio, ma volgarmente, se non te ne vai
o lì. R.
E gli ho detto se non te ne vai te butto giù al Tevere, proprio così. No, quella no, quella sono riuscita a però era penso, veramente
dai, fine...
Va bene, ci dobbiamo fermare,
molto, molto
siamo
bene.
Un po' in ritardo, arrivano
molto,
gli ospiti e torniamo tra pochissimo.